So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain.
Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via quel palo ripetitore. Lì sul tetto maledetto punta dritto alla mia camera da letto. E mattina sto in cucina a prendermi il caffè, quando vedo lassù in cima una squadra della tre. Capisci il mio sgomento, le merde fanno affari, piantando addosso a noi antenne per i cellulari. E cari miei amati ascoltatori, se li vedete all'opera capite i miei dolori. Quegli imbonitori sono dei violentatori, peggio della SARS di sfondano di radiazioni. Era una mattina bella quando da staffaccio vedo quel corvaccio che mi stringe in un abbraccio. Apro la finestra e mi sento di morire. O partigiano, meglio muoversi e agire. C'è qualcuno lasso appeso al palo che lavora. Gli grido tu scendi giù, hai sbagliato persona. Cosa stai facendo a quell'altezza su quella terrazza? Falla montare in faccia a casa tua quella schifezza. Che mattina da segnarmela nel calendario. Scendo in strada e do l'allarme a tutto il circondario. Grido attenzione signori e signore, alzate gli occhi al cielo, c'è un bacillo invasore.
Questo è il business delle antenne sui palazzi. Ci sparano le onde come lanciarazzi. E sono cazzi, e sono cazzi, perché adesso noi diventiamo pazzi. Questo è il business delle antenne sui palazzi. Ci sparano le onde come lanciarazzi.
Un saluto e un buongiorno a tutti gli ascoltatori della Città Aperta, benvenuti al consueto appuntamento con il Nemico Invisibile, la rubrica settimanale di inchiesta e approfondimento sulla vicenda Elettrosmog. In studio con voi, come di consueto, Alessio Damaccioni, i nostri contatti, elettrosmog@libero.it e Elettrosmog, il Nemico Invisibile, la pagina su Facebook. Con noi al telefono Giuseppe Teodoro. Ciao Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Alessio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie per la consueta disponibilità. Giuseppe Teodoro, i nostri ascoltatori ormai lo conoscono bene, ripetiamo ogni volta per presentarti questa frase, ma d'altronde è vero. Comunque, per chi non lo conoscesse, diciamo così, è il coordinatore, il portavoce del coordinamento dei comitati romani contro l'elettrosmog, da tantissimi anni, diciamo, attivo e protagonista nelle vertenze a Roma e non solo.
Sono
no?
Dieci
anni, non, festeggi.
Insomma, tra festeggi alti e bassi, nel senso che diciamo festeggiamo un decennio di vittorie e sconfitte, insomma, no?
E comunque,
grandi,
e comunque di grande impegno, di grande impegno civile,
di grande impegno senz'altro.
E ogni tanto qualche vittoria però riusciamo a raccontarla, no? Vogliamo sì, con te sì. Parlare della vicenda del comitato di Casal Brunori, una battaglia che tu ci hai raccontato fin dall'inizio, insomma, poi la prossima settimana ne parleremo anche con i protagonisti del comitato, ma intanto vogliamo un po' con te, insomma, descrivere questa vicenda e come è andata, come sta andando.
L'abbiamo seguita sin dall'inizio, sin dal suo nascere, poiché appunto i cittadini ci hanno contattato per essere diciamo aiutati nelle scelte, nel tipo di strategia da adottare per combattere appunto l'ennesimo sopruso, possiamo chiamarlo così, perché poi di fatto la scelta caduta dall'alto di installare un impianto che ha un impatto in questo caso, tra l'altro urbanistico, ambientale, oltre che sanitario, sulla popolazione e sul territorio, ovviamente genera preoccupazione. Quindi, come noi diciamo sempre, scelte di questo tipo che vanno a interferire sugli equilibri, delicati equilibri del territorio e di chi lo abita, vanno condivise. È necessario che vi sia un confronto, e come spesso accade invece ciò non si è verificato, allora è ovvio che appunto nascono spontanee le proteste e gli interrogativi. Nel caso del territorio di Casal Brunori, che è un territorio diciamo per certi versi insomma edificato, ma anche con ampi spazi di verde, dove appunto questo equilibrio di cui accennavamo forse diciamo per certi versi era stato anche raggiunto, tra appunto diciamo urbanistica, edilizia e appunto standard di verde. Questa notizia della richiesta di installazione all'epoca, lo scorso anno, di questa antenna ovviamente andava, ecco, a modificare gli assetti e appunto questo delicato equilibrio che si era creato. E la popolazione quindi ci ha chiesto di avvalersi della nostra collaborazione e abbiamo cominciato a monitorare un po' sotto il profilo delle istanze che si erano appunto formate rispetto a questo impianto. Abbiamo cominciato a monitorare, quindi a richiedere l'accesso agli atti, e alla fine si è praticamente a scoprire che per esempio questo impianto era un impianto che andava ad impattare in maniera eccessiva sotto il profilo soprattutto urbanistico, perché un'antenna alta 12 metri più dello stesso edificio che lo andava ad ospitare ovviamente già sappiamo bene che non è qualcosa di diciamo di naturale e che va appunto ad inserirsi nell'ambito territoriale. I cittadini, devo dire, sono stati molto attivi sotto questo profilo e si sono dati da fare. Hanno creato appunto nell'ambito del comitato già esistente di Casal Brunori una sezione dedicata proprio come comitato a questo tema, e lo hanno seguito sin dall'inizio dando ampia informazione a tutti nelle pagine appunto del portale del comitato Casal Brunori di questa vicenda, cosa che andava fatta secondo me anche da parte delle istituzioni, ancor prima appunto dalle istituzioni sia comunale che locale. Dopodiché nel momento in cui diciamo il comitato, i cittadini si è reso conto, è protagonista quindi, che questa battaglia andava affrontata frontalmente, quindi senza tante andare a scendere troppo nei dettagli perché l'impatto era troppo evidente, è chiaro che poi dopo le istituzioni si sono accodate, come si dice, come accade spesso, sia dal municipio che poi ha prodotto degli atti che andavano nella direzione di chiedere la sospensione di questo atto al comune stesso. Che cosa è successo? Che dopodiché i cittadini hanno dovuto fare la scelta forse anche più dolorosa da un punto di vista economico, e cioè nel momento in cui gli atti prodotti dalle istituzioni non erano tali da poter definire un blocco anche se temporaneo di questa scelta, di questa decisione, per far sedere attorno ad un tavolo un po' tutti i protagonisti e verificare la possibilità di una delocalizzazione dell'impianto o anche la stessa opportunità di installare questo impianto, è chiaro che hanno dovuto fare la scelta più dolorosa, quella di mettere mano al proprio portafoglio e quindi fare un ricorso, attivare un ricorso al TAR. E quello che appunto è accaduto l'altro giorno è una di quelle situazioni non rare ma neppure tanto frequenti, e cioè quella che il TAR ha dato ragione appunto al comitato, ai ricorrenti, ai cittadini, sospendendo gli effetti della installazione che nel frattempo era avvenuta di questo impianto, perché dobbiamo anche dire che l'impianto è stato installato durante l'estate, quando appunto veniva meno l'attenzione da parte dei cittadini, molti erano appunto in ferie. Io stesso mi ricordo fui chiamato, ero in vacanza, e appunto dal rappresentante del comitato, che era disperato, dice: cosa dobbiamo fare, non sappiamo come fronteggiare questa emergenza. E come spesso accade appunto ci si approfitta proprio dei momenti in cui cade un po' l'attenzione, e questo impianto era stato installato, impianto, manca a dirlo, appunto con quelle dimensioni, veramente negativo sul territorio. Si è proceduto appunto a effettuare questo ricorso al TAR, che ha dato gli effetti appunto sperati proprio pochi giorni fa. E devo dire, leggendo anche il testo di questa ordinanza, che ha sospeso, anche se temporaneamente ma per tempi medio lunghi, l'attivazione dell'impianto stesso, ha tenuto conto, cioè i giudici hanno tenuto conto in questa, nelle loro motivazioni, di quell'impatto sicuramente negativo dell'impianto sul territorio, quindi diciamo soprattutto il rilievo urbanistico, che fa parte di quegli obiettivi di qualità di cui parla la legge quadro quando si fa riferimento agli cosiddetti standard urbanistici, e richiama proprio l'articolo 105 del piano regolatore generale del Comune di Roma, che contiene quelle norme che io stesso mi impegnai a far inserire in sede di stesura, relative al cosiddetto piano regolatore delle antenne. E richiama proprio appunto in questo articolo il fatto che vi sia stato questo contrasto con la normativa urbanistica e non si sia tenuto conto in questa diciamo decisione del comune stesso di quelli che erano i pareri del municipio. Il municipio che aveva appunto sistematicamente denunciato il fatto che vi era un impatto urbanistico sicuramente non indifferente, soprattutto in un'area che laddove appunto devono essere, mi pare, realizzati, deve essere realizzato anche un asilo nido proprio lì prospiciente, proprio nell'area prospiciente, per cui praticamente diciamo quelle cosiddette quegli atti che avrebbero negato la realizzazione dell'impianto in presenza di cosiddetti luoghi sensibili si sarebbe verificata a posteriori, e quindi di questo forse appunto si è tenuto conto nella scelta complessiva della decisione da parte dei giudici. Mi sembra insomma che questa decisione tenga conto appunto di tutte quelle che sono le esigenze del territorio, soprattutto quella appunto molto sentita di sedersi ad un tavolo insieme a tutte le parti, a tutti i protagonisti, per poi andare a decidere quali siano diciamo i risultati, quali siano le scelte migliori per far sì che si tenga conto da un lato delle legittime esigenze di contemperare appunto sicuramente la tecnologia, di diciamo supportare la tecnologia, le tecnologie di comunicazione elettronica, ma anche quelle appunto di tutela del territorio e soprattutto di salute, di tutela della salute dei cittadini, che mi sembra, come spesso accade, vengono meno e non sono tenute in chiara appunto considerazione.
Sì, sono sempre abbastanza indietro nell'agenda, no, degli argomenti di interesse e di intervento. Giuseppe, in conclusione, insomma, una buona notizia che ci tira un po' sul morale rispetto anche a quello che avviene a livello nazionale sull'argomento, no? Abbiamo commentato insieme con una certa, diciamo, dispiacere e pessimismo l'approvazione del famoso decreto, che va comunque a di fatto rendere inutili le misurazioni e a colpire pesantemente il limite di tutela di 6 volt metro, il limite di precauzione. Comunque, insomma, per altre strade ogni tanto si riesce, no, a ribadire che il diritto alla tutela della salute.
Aggiungo che diciamo questa buona notizia è insomma ha un risvolto della medaglia in un altro territorio, in un'altra recente notizia, che è quello di Cinecittà S, dove invece il Consiglio di Stato ha dato parere negativo alla mancata attivazione di un impianto, laddove appunto anche lì comitati e cittadini si erano battuti. Probabilmente non è finita lì, insomma, quindi si proseguirà un po' anche lì insomma la battaglia per almeno dell'impianto, o in renderlo appunto, neutralizzarlo per quanto riguarda appunto la presenza di luoghi sensibili nelle immediate vicinanze. Quindi, come vedi, insomma, certo, abbiamo notizie da un lato buono e dall'altro meno, insomma, che però si alternano e quindi rendono sempre alta l'attenzione rispetto a questo tema.
Ora non abbiamo il tempo, ma magari lo annunciamo adesso, lo organizziamo magari nelle prossime settimane. Giuseppe, fare un approfondimento quali sono gli elementi che in un territorio fanno propendere per, diciamo, il no da parte degli organi che decidono, come il TAR, certo, cioè, perché delle volte mi sembra abbastanza diciamo, come dire, aleatori o il, no, aleatori i concetti di riferimento, perché poi, cioè, se una, un certo tipo di infrastrutture può essere pericoloso, lo è più o meno ovunque. Comunque, grazie.
Ma questo accade perché ovviamente le regole evasive o sono labili, quindi da questo punto di vista va fatto un approfondimento e vanno applicati degli strumenti molto chiari, soprattutto a livello urbanistico.
Esattamente, il problema è sempre quello, mancano i paletti di riferimento. Grazie,
c'è
Giuseppe.
Molto piano regolatore.
Ma adesso però noi abbiamo parlato questa settimana di un'iniziativa, poi ne riparleremo anche nei prossimi giorni, insomma può essere che qualcosa di buono avvenga in quest'ultimo spaccato di legislatura con la proposta, insomma, di delibera comunale di cui ci hai parlato la scorsa settimana e di cui naturalmente ne riparleremo. Grazie per la disponibilità, Giuseppe.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Buon proseguimento e buon lavoro, buon pomeriggio. Da Giuseppe Teodoro proviamo a collegarci velocemente con Francesco Pristerà dell'Associazione Minerva Pelti, tante volte anche lui ospite dei nostri microfoni, che sta partecipando alla undicesima giornata mondiale contro il cancro infantile che si svolge oggi e domani. Il tema dei tumori infantili è un tema molto diffuso, purtroppo se ne parla tanto, si affronta anche con impegno, anche, ma non troppo delle volte. Noi abbiamo parlato purtroppo di tumori infantili anche collegati all'esposizione dei campi elettromagnetici, ma è un tema, diciamo, molto più ampio. Ci abbiamo Francesco al telefono. Ciao Francesco, ci senti?
Sì, ciao Alessio.
Ciao Francesco. Francesco Pristerà dell'Associazione Minerva Pelti, già ti abbiamo presentato, introdotto, i nostri ascoltatori ti conoscono anche radiofonicamente per essere intervenuto diverse volte ai nostri microfoni. Oggi sì. E domani, anzi, undicesima giornata mondiale contro il cancro infantile.
Sì, diciamo in tutto il mondo si svolge questa giornata, questa manifestazione, appunto per riportare all'attenzione questo che è un tema ovviamente difficile, del quale non è semplice parlare, non si vuole parlare spesso e chiaramente non fa audience, però è necessario porre l'attenzione a questo tema importante. Questa edizione è stata dedicata a un qualcosa che noi ritroviamo abbastanza importante, che è quello, il tema della diagnosi, no? E precoce, tra virgolette, che noi riteniamo sia fondamentale, importante. Però noi, come Minerva Pelti, come sapete, abbiamo cercato anche di indirizzare la discussione sul tema della prevenzione
certo,
primaria.
Certo.
Quindi sì, è vero, essere in grado di recepire i primi segni che possono nascondere appunto un tumore infantile, ma ancora di più fondamentale andare a eliminare quei fattori di rischio che ormai, insomma, troviamo in ogni luogo, che appunto possono scatenare il tumore. Ed è stato carino perché oggi al Campidoglio la giornata era dedicata proprio ai bambini, c'erano tante scolaresche, centinaia di bambini delle elementari e delle medie di Roma, e ai quali in qualche modo è stata spiegata anche l'importanza dello studio e della scuola in ospedale, no? Durante la malattia dei bambini. Ma noi abbiamo voluto fare poi un esperimento che penso ben si ricollochi anche nel tema della trasmissione, perché abbiamo voluto fare degli esperimenti con i bambini proprio per misurare quel campo elettromagnetico che tutti i telefonini emettono, e siccome ovviamente stando in gita scolastica avevano quasi tutti un telefonino appresso, quindi abbiamo fatto proprio sul piazza del Campidoglio un po' di educazione ambientale, mostrando loro le emissioni dei telefoni cellulari e quindi dandogli un invito a loro e alle loro insegnanti su come cercare di utilizzare correttamente e attentamente il cellulare. È stato recepito molto bene, soprattutto dagli insegnanti che hanno ricevuto anche un nostro muscolo sulla materia, e quindi speriamo che questo sia un tema che poi riaffronteranno in maniera diffusa durante le lezioni, proprio perché bisogna iniziare dai ragazzi a prevenire quelli che sono quel nemico invisibile, appunto, che i ragazzi non comprendono. Se nessuno glielo spiega, non lo sanno, non lo comprendono, o comunque come minimo lo sottovalutano.
Che poi noi ovviamente parliamo e tra l'altro applaudiamo la vostra iniziativa, perché l'educazione ambientale è una delle cose che vengono fatte di meno a livello appunto di informazione, di divulgazione, e che servirebbero di più proprio, insomma, ai più giovani, no? Verso i più giovani. Per i tumori infantili purtroppo non riguarda ovviamente soltanto l'esposizione ai campi elettromagnetici, le cause possono essere, parliamo di cause ambientali, no? Che già queste sono molte.
Sì, molte sono cause ambientali, non sono ovviamente tutte, ma la materia è complessa, ma sicuramente eliminare o ridurre il carico ambientale di inquinanti presenti a tutto tondo sicuramente aiuterebbe. Non a caso i tumori infantili sono una patologia in aumento e non a caso l'Italia è prima, purtroppo, con questo triste primato rispetto sia all'Europa che agli Stati Uniti per l'incidenza di tumori infantili. Non a caso, perché comunque l'Italia, insomma, i suoi problemi ambientali ce l'ha diffusi, ce l'ha pesanti, insomma, di esempi ne potremmo fare chissà quanti.
Questo dato non lo sapevamo e ci inquieta parecchio, insomma, un primato di cui faremmo volentieri a meno. Per concludere, Francesco, qualche novità rispetto alle vicende come Minerva Pelti seguite e approfondite, insomma?
Beh sì, diciamo, noi uno dei temi che portiamo avanti in maniera costante è del discorso di Ostia, lì dove abbiamo appunto registrato un eccesso di leucemie infantili. Diciamo che siamo in attesa che la Procura di Roma alla Procura di Roma arrivi lo studio fatto da un tecnico da loro incaricato per verificare appunto questo eccesso di leucemie infantili a Roma. Dopodiché il pubblico ministero si esprimerà diciamo aprendo, come si suol dire, un fascicolo di indagine o meno a seconda di quello che sarà il risultato di questa indagine, ma noi in ogni caso, siccome insomma la nostra convinzione va al di là poi degli aspetti meramente giuridici e legali, certo, noi stiamo invece incaricando un nostro tecnico, ma a questo punto noi andiamo oltre, non andiamo più a dover dimostrare l'eccesso di leucemie infantili, che per noi è già dimostrato, ma faremo delle indagini proprio ambientali per capire o meglio per andare a misurare quello che noi riteniamo che possa esserci a Ostia, che contribuisce all'insorgenza di queste leucemie infantili. Quindi nei prossimi mesi avvieremo questo lavoro sicuramente.
E noi approfittiamo a questo punto, se in qualche cittadino di Ostia è all'ascolto in questo momento, di mettersi in contatto con voi. È una questione che riguarda tutti loro e il loro territorio, no? Minerva Pelti, sì, magari diamo i contatti della vostra associazione.
Sì, diciamo la mail, la cosa più semplice è minerva.pelti@libero.it. Il sito è www.minervapelti.it, quindi diciamo facilmente ci possono aggiungere, anche perché chiaramente le segnalazioni che arrivano dai cittadini sono fondamentali, non avendo l'accesso a dati appunto sulle patologie infantili da parte delle istituzioni, perché chiaramente sono dati sensibili ed è difficile appunto andarle ad ottenere, mentre se ci vengono spontaneamente fornite dai cittadini o addirittura dai genitori che malauguratamente hanno questo problema, sicuramente ci danno una mano d'aiuto.
Bene, Francesco, grazie e a presto, ci risentiamo presto ovviamente per tenerci aggiornati rispetto alla vostra attività.
Grazie a voi.
Grazie, buon lavoro. Era Francesco Pisterà dell'associazione Minerva Pelti, stiamo stabilendo il contatto come di consueto con il nostro Pablo Castellani per commentare e approfondire le notizie della settimana. Le novità della settimana, segnaliamo comunque, ricordiamo questa giornata, 11ª giornata mondiale contro il cancro infantile, 15 e 16 febbraio, insomma è un momento importante di approfondimento. Abbiamo sentito come Minerva Pelti partecipi a questa giornata, i contatti li ripetiamo: minervapelti.it, il sito internet minerva.pelti@libero.it, indirizzo di posta elettronica, soprattutto in relazione ai cittadini di Ostia che vogliono o informarsi di quello che stanno scoprendo gli attivisti di Minerva Pelti sul loro territorio, o se vogliono contribuire a questa ricerca. Abbiamo al telefono Pablo Castellani.
Ciao Alessio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao Pablo, abbiamo parlato concordato insieme con Giuseppe Teodoro sì, della vicenda di Casal Brunori. Purtroppo gli amici del comitato di Casal Brunori oggi non potevano intervenire in diretta, lo faranno la prossima settimana, ci racconteranno in prima persona la loro esperienza di lotta e la loro vittoria, no? Almeno insomma ogni tanto una buona notizia. Abbiamo parlato con Francesco Pisterà della vicenda dell'11ª giornata contro il cancro infantile, giornata mondiale oggi e domani, e della vicenda di Ostia, che tu tra l'altro conosci molto bene perché è un'inchiesta che tu hai approfondito particolarmente. E in chiusura, sì, insomma, come al solito, qualche novità anche da parte tua, no? Pronto?
Pronto Alessio?
Niente.
sembra una costante, la parte finale della tua domanda sparisce sempre, chiedo scusa.
Qualche novità da parte tua? Qualche segnalazione rispetto a qualcosa di interessante riguardo...
Innanzitutto, naturalmente sono molto interessato a sapere come è andato poi in realtà l'iter per quanto riguarda la questione del Casal Brunori, che avete approfondito all'inizio della trasmissione. Spero che si possa ospitare qualcuno del comitato nella prossima puntata. Per quanto riguarda notizie di carattere generale, mettiamola così, posso dire, spulciando un po' tra le edizioni sia cartacee che online dei maggiori quotidiani nazionali, questa settimana è uscito fuori, abbastanza visibile peraltro, un articolo su Repubblica.it che sponsorizzava o comunque parlava di una nuova app, un'applicazione per smartphone di ultima generazione, di nuova concezione, che praticamente servirebbe, secondo gli sviluppatori naturalmente, a rilevare e calcolare in qualche modo, non meglio specificato poi nell'articolo in realtà, rilevare e calcolare le emissioni di dei campi elettromagnetici sparati, emessi dai nostri smartphone. La cosa interessante, a parte la nota da sottolineare, il fatto che un colosso come la Apple, chi è un utilizzatore dei loro dispositivi sa bene che non mette a disposizione i propri codici sorgente, non mette a disposizione la possibilità di creare applicazioni cosiddette di terze parti, ossia fatte da sviluppatori indipendenti che poi se le vendono secondo un loro circuito, ma tutto deve passare attraverso un mercato che è chiamato App Store, che prevede la certificazione di Apple. Apple ha rifiutato questa applicazione, insomma, i motivi possono essere molteplici. Certo, è un po' sospetto il fatto che un grande colosso del genere eviti, di allarmare anche i propri utenti, anche magari vietando la vendita di un'applicazione che concettualmente sarebbe anche una cosa positiva. L'altra cosa interessante, quindi questa applicazione è disponibile per i dispositivi che utilizzano altri sistemi operativi, l'altra cosa interessante in realtà è poi proprio la battitura, la stesura dell'articolo stesso, che secondo me rientra a pieno titolo tra quelli che anche nel nostro lavoro di inchiesta, quando abbiamo affrontato il mondo della copertura che i media mainstream naturalmente riservano all'argomento inquinamento elettromagnetico, si caratterizzano sempre per una certa ambiguità, non riuscire mai, per volontà oppure per insufficienza di fonti o di conoscenze, poi insomma ognuno trae le proprie conclusioni naturalmente. Non riuscire mai a dire in realtà come stanno le cose. La cosa interessante di questo articolo è che dice sì, è uscita questa applicazione, purtroppo adesso non ce l'ho sotto mano perché questo è sempre il momento in cui io sono per strada, quindi non ho possibilità di avere il testo sotto mano. Comunque, fondamentalmente la redazione online si è limitata a dire sì, esistono, per esempio, è un argomento estremamente complesso, quello dell'inquinamento elettromagnetico, non ci sono assolutamente prove certe, esistono studi che dicono una cosa e studi che dicono un'altra. Questo riassunto molto banalmente, ma è il succo di questo articolo, che contribuisce, come tu sai bene adesso, i nostri ascoltatori sicuramente insomma cominciano a farci un'opinione, contribuisce a creare quella cortina di fumo lattiginosa, certo, no? All'interno della quale un utente, una persona, che un cittadino che vorrebbe formarsi una propria opinione scevra da condizionamenti, non riesce a divincolarsi, non riesce a fare questo processo, perché il media, il giornale mainstream, che è quello che dovrebbe poi fare il vero lavoro di informazione e di approfondimento rispetto magari a voci, no? Che possono arrivare meno lontano e probabilmente hanno anche meno mezzi per accedere alle informazioni, ecco, in questi casi la confusione creata dall'articolo, dal giornalista, è totale e a mio parere anche abbastanza voluta.
Sì, noi abbiamo spesso parlato appunto di queste proprio tecniche, anzi se tu in realtà che me l'hai anche raccontate che non le conoscevo, tecniche proprio di costruzione della notizia che mettono in no, che mettono appunto in condizione chi legge di non capirci nulla, ecco un po' è questo il...
assolutamente questo, è quella che viene chiamata nel gergo, no, scherzosamente anche la tecnica del panino della polpetta avvelenata, come possiamo dire, cioè l'articolo di confezione, sono cose che si insegnano normalmente nelle scuole di giornalismo, perché comunque nelle scuole, diciamo, nelle università, delle facoltà di comunicazione a vari livelli. Normalmente si impacchetta la notizia in un modo, a seconda del taglio, naturalmente, che il giornale o il telegiornale o la radio decide di seguire, e il fatto in sé, il fatto compiuto, viene posizionato all'interno della stessa notizia a diversi punti a seconda dell'interesse, diciamo così, del giornalista, del redattore che sta redigendo l'articolo, no? E comunque, se tu vuoi creare il dubbio, vuoi insinuare il dubbio, come la famosa macchina del fango, anche in questi massimi livelli che hanno usato per screditare il possibile un avversario politico o quello che vuoi, in questo caso, diciamo che questa macchina della, un po' della nebbia, della fuliggine, viene usata per far sottintendere in qualche modo che l'argomento potrebbe essere più complesso di quanto non sembri, ma io non te lo dico, vattela a cercare sostanzialmente, ti sto dicendo che io giornalista non mi espongo più di tanto, anche se in realtà potrebbe farlo, perché cioè, dire che nel campo del mondo dell'inquinamento elettromagnetico, lo sappiamo bene, non ci siano studi, no? Che attestino, che provino anche.
È dire una balla,
perché come abbiamo imparato a capire, e concludo, ormai una cosa comincia a essere, secondo me, lampante. Tutti gli studi non finanziati da multinazionali, tutti gli studi indipendenti sono tutti al 100% per una sola conclusione, cioè che l'esposizione ai campi elettromagnetici di varie natura, vari tipi, è nociva per la salute. Gli unici che non arrivano a questa tesi con certezza sono tutti gli studi finanziati da multinazionali a vari livelli. Questo è. E questo
spiega molto bene il meccanismo. Grazie Pablo, siamo in conclusione, anzi abbiamo già superato il limite della conclusione, ti ringraziamo.
Scusa, allora.
No, non è colpa tua, è colpa mia che mi allungo come sempre, ma poi naturalmente sono tutti temi che vanno approfonditi, però è importante che gli ascoltatori riflettano su questo, noi lo ripetiamo spesso. Certo. Grazie Pablo e buon fine settimana e buon lavoro.
Anche a te, ascoltatori. Ciao.
Pablo Castellani, che ringraziamo come di consueto, ringraziamo anche Lalla per la pazienza, e l'appuntamento per venerdì prossimo, sempre alle ore 13, sempre ovviamente su Radio Città Aperta.